Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù, infatti, sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù riprese: non sono forse io che ho scelto voi, i 12? Eppure uno di voi è un diavolo. Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota. Costui, infatti, stava per tradirlo ed era uno dei 12. È parola del Signore. Vi siete accorti che ho aggiunto due righe al Vangelo che avete sul fogliettino? Così termina il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, che abbiamo letto per 5 domeniche, questa è la quinta, quindi completiamo il discorso, la meditazione che abbiamo fatto nelle domeniche precedenti, dove Gesù ha cercato di far fare un percorso interiore, spirituale, ai suoi ascoltatori. Ha cominciato col dare da mangiare il pane. Avevano fame, l'avevano seguito. Bene, risolviamo un problema materiale. Poi ha cominciato a dire: non cercate solo le cose che vanno nella pancia, cercate quell'altro pane, la parola di Dio. E penso che questo passaggio, anche per noi, ormai penso che l'abbiamo, come dire, fatto nostro. Sappiamo, se siamo qui stamattina in chiesa, è perché vogliamo nutrirci della sua parola. E fino a qui la gente l'ha ascoltato volentieri. Poi ha fatto fare un passo ancora in su e ha detto: non solo la parola che ascoltate così, ma io, diceva Gesù, sono la parola. Cioè, Dio, quando ha voluto parlare, non ha mandato un libro, ha mandato suo figlio in carne e ossa, assumendo una natura umana. Ecco, questo ha cominciato a mettere in crisi il suo uditorio, forse anche il nostro. Lo dico perché poi il Vangelo di oggi termina in modo drammatico. Abbandonano Gesù, se ne vanno, ne rimangono 12. Capite? Dalla folla di 5.000 che ha mangiato, ne rimangono 12. Da meravigliarci che qui in chiesa ce ne siano più di 12, capite il paragone? Allora, la folla, quando lui ha cominciato a dire non solo di pregare, ascoltare il Signore, ma ha cominciato a dire che qui era presente lui, il pane vero, la parola viva, era lui la vera parola, quindi la sua vita, il suo modo di essere, e questo li ha lasciati molto perplessi. E penso che anche oggi non abbiamo ancora fatta nostra nel profondo la consapevolezza che Dio non è lontano, non è in cielo, che non sappiamo neanche dove è il cielo, non si può dire che è su o giù, perché poi l'universo sapete che è molto complesso. Dov'è Dio? E lui ha risposto: sono qui, sono io, sono nel vostro cuore. A questo punto veramente c'è un capovolgimento fra una vecchia idea di religiosità. Dio è là in cielo, io sono qui in terra, lui è ricco, io sono povero, mi metto a pregare e allora chiedo a Dio qualche piccolo aiuto. Ma no, Gesù dice, non è questa l'idea di Dio. Dio ti ha chiamato alla vita per amore, Dio vive nel tuo cuore fin dal momento del tuo concepimento. Con i sacramenti è entrato a far parte della tua vita, o meglio ancora, tu ti sei innestato profondamente nella vita di Cristo. Tutto questo ha sconvolto l'uditorio e a volte sconvolge anche noi, che preferiamo avere un Dio a cui chiedere qualche grazia. Ci accontentiamo a volte di guarire da una malattia, di trovare il lavoro. Sono cose belle, guai se non ci fossero. Ma poi viene il momento della morte e allora Gesù ha affrontato questo tema decisamente. E diceva loro, se mangiate le cose terrene e chiedete a Dio solo cose materiali, morirete. Ma morire vuol dire finire, non c'è più niente. Se invece prendete veramente sul serio la proposta di Dio, di accogliere la mia persona, dice Gesù, e entrate nella logica di Dio, che è quella di donare la vita. Gesù ha parlato, mangiare la mia carne, bere il mio sangue, quel sangue versato sulla croce, quella carne martoriata. E la gente ha capito che Gesù a questo punto ha fatto un passaggio difficilissimo, perché stava dicendo che essere credenti in Dio vuol dire imitare Cristo nel suo dono totale d'amore, senza limiti, fino a morirne. La seconda lettura di stamattina dice che il marito deve essere pronto a morire per sua moglie. Questo è l'amore, come ha fatto Cristo per la Chiesa. E la moglie deve essere totalmente dedicata al marito, come ha fatto la Chiesa per Cristo. È una pagina molto bella. Allora, quando la gente ha cominciato a capire che la proposta di Cristo non era un po' di preghiere, un po' di riti, ma era assumere la responsabilità di diventare noi stessi, ognuno di noi, un Cristo vivente nella storia, dando la nostra vita per amore nelle relazioni interpersonali che abbiamo, e gli ha chiesto di credere che con questo atteggiamento di dono totale, di coerenza, di solidarietà, poteva finalmente sbocciare la vera vita, quella che anche al di là della morte sarà per noi la comunione totale d'amore con Lui. A questo punto la gente se n'è andata, ha detto no, preferiamo la vecchia religione, un po' di preghiere e poi facciamo i fatti nostri. Il prossimo non mi interessa più di tanto, sì, qualcosa, ma non scherzo, non esageriamo. Non sono un dotto, non sono un prete, non sono una suora. Frasi che si sentono regolarmente. Mio figlio mi ha chiesto di andare in seminario. Oddio, che disgrazia! Frasi sentite, la comunità cristiana di Bologna, Sacro Cuore, non me ne sono inventate. Allora a questo punto, veramente, la gente ha detto no, questo esagera. Se credere in Dio, amare Dio, vuol dire assumere personalmente la responsabilità di vivere come ha vissuto Cristo, non ce la facciamo, è meglio andare a cercare qualcos'altro. Voi cosa avreste fatto al posto di Gesù? 5.000 hanno mangiato, 12 sono rimasti. E tra l'altro il Vangelo due volte sottolinea, e in mezzo a quei 12 ce n'era pure uno che l'avrebbe tradito. Quindi il peccato presente, nonostante la presenza di Cristo. Se io fossi stato al posto di Cristo avrei detto, ho un po' esagerato, dai tornate qui che rimediamo qualche cosa. Gesù dice, volete andarvene anche voi? Capite la forza con cui Cristo propone un cambio di mentalità, propone davvero di prendere sul serio la responsabilità personale di essere noi stessi la presenza storica di Cristo che ama. Naturalmente, ecco, alimentati da questo pane di vita, alimentati dall'Eucaristia, che è veramente corpo e sangue di Cristo, corpo, direi, spezzato, sacrificato, sangue versato, che noi prendiamo, capite la bellezza di questo rito che ha inventato Gesù? Ci ha detto, prendete, mangiatelo, fatelo diventare carne della vostra carne, io voglio essere nel vostro cuore, voglio essere la vostra forza, sostenere le vostre scelte. E allora Gesù ha detto, decidete, e anche stamattina ce lo dice, decidete. Io immagino che Pietro non abbia risposto subito di colpo, probabilmente si sono guardati in faccia, hanno meditato, hanno pregato, e poi finalmente questa bellissima espressione di Pietro, Signore, da chi andremo? Non ha detto dove andremo, in chiesa, a Međugorje, a Lourdes, no, no, da chi? Qual è la... potremmo trovare una persona che risolve radicalmente il senso della nostra esistenza. Tu solo hai parole di vita eterna, cioè tu solo ci dai la risposta di cui ogni creatura di qualunque razza e cultura ha bisogno di sapere perché sono venuto al mondo e dove vado a finire. Tu solo mi dai questa risposta. E noi crediamo che tu sei veramente il dono vivo che Dio Padre ci ha donato per dare senso alla nostra esistenza. Ecco, facciamo nostra la risposta di Pietro. Però ricordatevi, Pietro, quando l'ha visto davvero soffrire, quando l'ha visto flagellare, incoronare di spine, cosa ha fatto? L'ha rinnegato. Gli andava bene un Cristo che predicava bene e che faceva anche con forza la selezione, ma forse anche Pietro non aveva ancora accettato che la strada che porta alla risurrezione passa attraverso la croce. E allora chiediamo al Signore, io direi innanzitutto di accogliere veramente con fede la sua parola, la sua presenza, e che l'Eucaristia con cui ci comunicheremo stamattina sia, come dire, il momento in cui gli diciamo: Signore, voglio davvero mettere te al centro della mia vita e io mi voglio immedesimare con te, mi abbandono, ecco, ho fede, vuol dire proprio mi arrendo, metto la mia vita fra le tue braccia. E poi chiediamogli però che questa decisione diventi vita, diventi coerenza, comportamenti veramente di dono, marito e moglie, ci diceva la seconda lettura, genitori e figli, aggiungerei, anche nella vita sociale, con tanti bisogni che ci circondano. E chiediamolo non solo per noi, ma per tutte le persone che con il battesimo sono entrate a far parte di questi 12 che sono la sposa di Cristo, la Chiesa, la comunità cristiana, e che molte volte, nonostante il battesimo, non si ricordano più di avere in Cristo la salvezza.